Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con l'appuntamento del venerdì, il pre-match. Noi speriamo che si possa sentire quanto prima allo stadio del Conero di nuovo l'inno, questo bellissimo inno della Ida, estrapolato ovviamente della Ida di Verdi, per festeggiare i colori biancorossi e chissà anche con un'ampia presenza di pubblico. Ben arrivato a Ferdinando Vicini.
Grazie Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, grazie a chi ci ha già mandato i saluti e sono tanti, grazie a chi ci segue e che continua a seguirci con passione. Aspettiamo come al solito i vostri messaggi per partecipare con noi alla trasmissione, interagire con i nostri ospiti importanti anche questa sera. Siamo in una puntata ibrida perché veniamo l'altro ieri l'Ancona Metelica è scesa in campo nel recupero della partita con l'Olbia in trasferta, vincendo 2-1 sul campo della formazione sarda, e già fra 48 ore, anzi prima, perché alle 14.30 di domenica sarà in campo al Del Conero dopo più di un mese e mezzo. Ricordiamo l'ultima un mese e mezzo più o meno, perché ricordiamo l'ultima partita 22 dicembre al Del Conero, l'1-1 col Pescara. Poi la lunga pausa dovuta alla normale pausa natalizia, prolungata con il rinvio di due partite per i noti motivi legati al Covid. Prima partita rinviata, già recuperata la ventunesima giornata, ci sarà poi da recuperare l'altra, e ci saranno anche poi i turni infrasettimanali, per cui sarà un febbraio molto denso di impegni per l'Ancona Metelica, ma per tutte le squadre della Serie C. Comunque, conta sempre il primo impegno, cioè quello di domenica, ormai fra meno di 48 ore, 14.30 in campo al Del Conero, e quindi sono fra 44 ore sostanzialmente, e vedremo di nuovo le maglie biancorosse sul terreno del Conero. È lunga questa pausa, non è usuale in campionato, in pieno svolgimento del campionato, veramente all'inizio del girone di ritorno, perché quella col Pescara
era già stata una cosa strana, perché doveva finire l'anno e già facevamo la prima partita,
la prima di ritorno.
È tutto un campionato strano, vabbè, però ci facciamo l'abitudine, ci piace. Ma ci piace poi la classifica, ci
se
piace
poi
tutto,
consideriamo perché abbiamo fatto tre partite consecutive in trasferta, 7 punti, 2 vittorie squillanti, il 5-0 di Pontedera, il 2-1 di Olbia, inframmezzate dal 2-2 con sul terreno della Lucchese, quindi ottimi risultati.
Ottimi risultati, e possiamo dire a nostro favore, nella puntata del venerdì noi analizziamo anche la terna arbitrale, ormai è un'abitudine, no? Lo daremo come sempre in coda alla puntata, ma
poi è uscita oggi stavolta, no? Stavolta
il pre, ne abbiamo detto martedì, quando abbiamo analizzato l'arbitro che ci avrebbe diretto, abbiamo detto che era di giallo facile. E non ci siamo smentiti, ma quello che non sapevamo è che siamo stati anche, non noi per nostra fortuna, ci ha pensato l'Olbia, a sfatare anche la sua tradizione, non aveva espulso mai nessuno.
Sì, tra l'altro ha espulso La Rosa, giocatore che è stato espulso anche nella partita d'andata.
E sì, quindi per non farci mancare niente. Però insomma l'analisi dell'arbitro vedi che funziona e ci abbiamo delle chicche anche per questo arbitro. Quindi questo però alla fine della puntata andremo ad analizzare come si è comportato in queste prime giornate per lui e insomma anche per gli altri, che la media qui è 11 direzioni arbitrali fino adesso. Allora, tante le cose da fare, tante le cose da scrivere al 334 35 20 488, tanti i saluti che ci state mandando, la cosa ci fa veramente piacere. Ritorna, è ritornata regolare, quasi regolare, la nostra pagina Facebook per quello che riguarda la diretta. Abbiamo risolto il problema che avevamo avuto ieri e quindi anche
problema
lì...
che è indipendente da, ovviamente,
ah no, da, non è, non era, almeno non era nostro. Sono problemi acquisiti, anche se vedo che ritarda ancora Facebook a mandare le notifiche, ci passano quei 4-5 minuti. Vabbè, comunque stiamo dietro, anzi stiamo sul pezzo, no? Si usa dire questa terminologia, stiamo sul pezzo e risolveremo anche questi dettagli. 334 35 20 488, siamo pronti, vogliamo partire subito con il primo break pubblicitario.
Prima
facciamo
vogliamo annunciare gli ospiti, perché gli ospiti sono importanti.
Sì?
Quindi abbiamo il direttore sportivo dell'Ancona, più tardi Francesco Micciola, il suo omologo della Pistoiese, da poco in carica, Gianni Rosati, noto, insomma, persona che conosciamo molto bene, marchigiano di Civitanova, di essere di grande esperienza. E poi avremo Peppino Castiglione, doppia ex, ve lo ricordate, con il numero 7 sulla schiena, nell'Ancona di Spalletti l'anno prima. E Peppino Castiglione, storia particolare, ha giocato 3 anni a Pistoia e 2 anni con l'Ancona. E poi tutte le ultime sul campo.
Certo. Ricordiamo che domenica sarà una giornata, quella che piace tanto a Ferdinando e non solo a lui, perché sarà una giornata giocata tutta in contemporanea.
Sì, tutta in contemporanea,
tranne il Modena che va a finire
il
lunedì.
Il Monday night del lunedì con una partita importante,
Modena-Cesena. Però insomma tutte le altre senza spezzatino, che dopo ci tirate le orecchie, la partita alle 17.30 con l'altro che gioca alle 18, poi alle 21,
anche
come si fa?
Anche qualche nostro ascoltatore che sempre fa rimarcare questa cosa, sarà contento.
Attenzione però alla notizia di oggi, e poi dopo andremo a cercare di avere ulteriori informazioni. Lo sapete, è stato comunicato dal presidente Acquaroli: da lunedì la Regione Marche passa in arancione. In linea di massima, se avete fatto i 3 vaccini non cambia assolutamente niente, perché c'è stata l'uniformità, quindi zona bianca, rossa, verde, gialla, arancione.
Ci siamo già portati avanti con i tre.
Esatto, per coloro che hanno fatto i 3 vaccini non cambia assolutamente niente, quindi è Green Pass, super Green Pass, anzi come si dice. Le limitazioni sono eventualmente per coloro che ancora sono o non vaccinati, e in questo caso la libertà è finita di movimenti e già è condizionata con l'entrata in vigore della normativa recente di febbraio. Il problema potrebbe sussistere eventualmente, lì andremo a capire bene, per coloro che hanno fatto 2 vaccini sono in attesa del terzo. Andremo insomma a capire, ma la notizia è fresca, è arrivata nel pomeriggio, quindi andremo a capire un pochettino nel corso della puntata di che cosa eventualmente può cambiare. Quello che sicuramente non cambia: domenica non siamo in zona arancione, c'è la possibilità di essere presenti con le vecchie normative,
vecchie regole,
la riduzione del 50%, avevamo già detto che ci faceva un baffo, perché insomma non ci tangeva minimamente con i numeri che riusciamo a fare rispetto alla capienza.
Non ci sono ostacoli.
No, da quel lato non ci sono ostacoli, è al solito discorso, Green Pass e mascherina l'FFP2 che bisogna obbligatoriamente indossare per essere presenti allo stadio del Conero. Speriamo in una cornice buona per quello che riguarda questi ragazzi, che se lo meritano in maniera assoluta. Poi eventualmente c'è lo spazio quello sopra lo stadio per essere virtualmente presenti per coloro che non vogliono essere all'interno della struttura, ma noi speriamo e contiamo di avere tanti persone presenti a festeggiare e a spronare i ragazzi di Colavito,
no, che insomma se lo meritano per la stagione che stanno facendo e anche per gli ultimi 3 risultati in trasferta. Insomma, veramente penso che 7 punti in queste 3 trasferte non facili sono un ottimo bottino. L'Ancona Metallica ha ricominciato dopo la pausa come meglio non poteva. Credo che questo vuol dire che sono stati bravi a gestire anche il periodo con i tanti giocatori che sono stati colpiti dal
bloccati.
Covid.
Esatto. 10 minuti sono trascorsi dall'inizio del programma. Corriamo perché dobbiamo stare nei 90 minuti oggi. State con noi.
Punto bianco rosso. A shoe like this has never been made. The name of the brand is Techno Safe. Lightness, safety, comfort and fun goes
Techno Safe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini, broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È canapa, ma...
Ma non è che è droga!
No, no, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello!
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona.
Qualità e amore vi aspetta con due grandi promozioni. Il pacco famiglia a 28 euro e il menù da sporto per San Valentino a 25 euro. Qualità e amore. Loreto, via Villa Musone, Ancona, Baraccola.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Bianco Rosso. Intanto ci stiamo attivando per avere tutte le risposte di tante domande che ci avete posto fino a questo momento, quindi state con noi tranquillamente.
Intanto qualcuna già hai risposto, perché a chi chiedeva che cosa cambia per i tifosi, allora domani, domenica niente,
assolutamente
da lunedì,
niente.
Da lunedì bisogna che sì, certo che si può andare ad Imola rispettando le regole con il Super Green Pass.
Con il Super Green Pass potete girare l'Italia, anche in zona rossa, potete andare ovunque con il Super Green Pass. Questa è l'ultima versione, questa è l'unica cosa sicura che ti posso già dare, perché sono le indicazioni che ci sono arrivate, però adesso man mano stiamo raccogliendo per avere ulteriori aggiornamenti, ulteriori dati, in maniera da potervi poi informale. Nessuna, comunque, in linea di massima, nessuna, solo per i non vaccinati, ma negli stati c'è già il Super Green Pass. Quindi, se anche per Fabrizio, insomma, per il discorso trasferta o meno trasferta, non c'è problema. C'è la limitazione della capienza, quella già ce l'avevamo, e poi fisserà la squadra che ci ospita il tetto massimo a disposizione
degli ospiti, quindi, come sempre.
E Super Green Pass, lo già c'era, mascherina, a posto, non c'è nient'altro. Viaggiare
allora,
si può.
Allora, menù, programma, calendario, 6 febbraio, quindi domenica.
Ok, vado con la 25esima giornata. Fa un po' con senso, posso usare un termine brutto, per passare dalla 21esima, che è quella che abbiamo recuperato, alla 25esima. Questo è, che vi devo fare. Allora, domenica i match in programma alle 14:30.
Anche la 22esima.
Esatto, poi menzioniamo anche la 22esima e poi ci avremo gli infrasettimanali già previsti.
Però quelli sono di seguito, invece qui abbiamo i salti.
Vabbè. Carrarese Reggiana, Grosseto Fermana, Olbia Entella, Pescara Gubbio, Pontedera Imolese, Siena Montevarchi, Teramo Lucchese, Vispesaro Viterbese e ovviamente allo stadio del Conero ancora Matelica che ospita la Pistoiese. Poi l'ultimo match, come abbiamo già un po' anticipato,
Monday night di lunedì 7 febbraio ore 21, Modena Cesena diretta Rai.
Ecco, quindi il motivo c'è per vedere la classifica dopo la giornata di recupero. Vede sempre appaiate, guarda caso, e lì ci avevamo giocato un po', no, come sarebbe finito questo incontro tra le prime due.
È finito 0-0, io però l'ho vista oggi, hanno fatto la replica sulla Rai e devo dire che è stata al di là, cioè ad onta l'hanno dello giocato. 0-0 finale, hanno giocato a viso aperto, molte occasioni da gol sia da un lato che dall'altro, insomma uno 0-0 piuttosto casuale, ma poteva essere 1-1, 2-2. Se le sono date di santa ragione.
Esatto. Comunque, le prime due in classifica non si sono fatte del male. Nessuna delle due ha staccato.
Annotazione statistica importante. Si è interrotta la striscia record di 14 vittorie consecutive del Modena, che è un record per la Serie C, ma è un record a tutti i livelli.
A tutti i livelli. Quindi, 55 punti. Scusate se poco per le prime due in classifica, Reggiana e Modena. La terza posizione è occupata dal Cesena, che incontreremo, a 44 punti, quindi già siamo a 11 lunghezze di distacco dalle prime due. Ancora distaccata la quarta posizione, che vede appaiate però Pescara, Entella, Ancona Matelica, tutte a quota 39. Quindi la quarta posizione, anche se viene indicata quarta, quinta e sesta per il discorso delle reti, eccetera, è sempre quarto posto, tutte a 39 punti. Ancora un salto, perché nella settima posizione troviamo la Vispesaro a quota 31 insieme al Gubbio, e poi ancora un altro salto a 29 punti la Carrarese e a 28 la Lucchese insieme all'Olbia. Questo per dire che probabilmente la quota salvezza in realtà si è abbassata, era firmata a quota 40. Ma
allora, Stefano, completa l'elenco della classifica, dopo facciamo qualche considerazione, perché è veramente un campionato anomalo dal punto di vista del statistico.
Centro classifica, quelli che non rischiano né su né giù: Siena 27, Pontedera 26, ancora uno stacco, Fermana, Imolese a quota 23, andiamo dalla zona calda dove troviamo Montevarchi e Teramo a quota 22, Grosseto 19, Viterbese 18, fanalino di coda diventa la Pistoiese con 16 punti.
Sì, allora dicevamo che un campionato contrariamente al solito, che insomma in Serie C c'è sempre molto equilibrio, quest'anno il campionato invece questo equilibrio lo ha rotto, perché ci sono le due capolista che sono due autentiche locomotive che vanno a mille, e 55 punti dopo 23 giornate sono assolutamente un bottino straordinario, superiore a due punti di media, due punti e qualcosa. E poi c'è il Cesena a 44 che più o meno ha fatto il suo, solo che sarebbe, diciamo, 45-46 punti potrebbe essere il punteggio della capolista, ma Reggiana e Modena sono veramente straordinarie. E poi ancora, non è solo tra le prime e il resto il divario, ma se andiamo a vedere fra il terzetto che occupa la quarta posizione, fra cui anche l'Ancona Matelica, e la settima, perché è la settima in quanto ci sono tre squadre appaiate appunto al quarto posto, al settimo posto la Vispesaro e il Gubbio sono a 31, cioè sono 8 punti dietro, sì, fratture importanti, ecco, sono veramente valori che sono emersi in maniera molto definita, contrariamente, ripeto, al solito, contrariamente alle graduatorie che siamo abituati a vedere in Serie C, che sono graduatorie piuttosto omogenee, piuttosto equilibrate, specchio di un equilibrio. Quest'anno non è così. Di conseguenza, come dicevi tu, siccome fanno molti punti le prime, le ultime vanno più a rilento, e quindi probabilmente la quota salvezza quest'anno potrebbe essersi abbassata. È vero che mancano ancora tante partite, perché le partite che mancano sono veramente tante, sono 15, credo, perché ne abbiamo giocate 23, 19, 38, sono 15 partite che mancano, quindi ancora sono potenzialmente 45 punti, però credo che la quintultima farà fatica ad arrivare a 40 punti quest'anno. Poi magari sarò smentito, perché ci sono Montevarchi e Teramo a 22 punti, dovrebbero fare 18 punti in 15 partite per arrivare a quota 40. Non è che sia impossibile, però se li fanno loro non li fanno gli altri, insomma, da vedere. Quest'anno con 40 punti penso che ci sia la salvezza, cioè si evitino i play-out che invece interessano da vicino la prossima avversaria dell'Ancona, che è la Pistoiese, Pistoiese che appunto arriverà al Del Conero domenica, lo ricordiamo, ore 14:30 all'incontro, in un momento di profonda crisi, perché a Pistoia in questo momento c'è una situazione abbastanza tesa, e noi parleremo di questo con il nostro ospite, il direttore sportivo,
primo ospite
della serata, il direttore sportivo della Pistoiese, Gianni Rosati. Buonasera da Ferdinando Vicini e da Radio Tua, grazie di essere con noi, direttore.
Grazie a voi, buonasera.
Buonasera. Dicevo, Gianni Rosati, che è molto conosciuto, marchigiano doc, direi, no, direttore?
Marchigiano doc, sicuro, molto conosciuto perché sono anziano, forse.
Beh, insomma, perché è un nome, direttore. Adesso poi...
Sono rimasto uno degli ultimi, purtroppo molti sono andati in paradiso, come i nostri amici Castellani e Pieroni, sono rimasto io.
Ecco.
Sono rimasto io e Galliani.
Lei aveva un rapporto di amicizia con Ermanno Pieroni in particolare, prima anche con Castellani, con cui ha lavorato.
Con tutti e due, in particolare con Ermanno.
Sì. E adesso questa, insomma, nel suo curriculum, non lo scopro io, Samp, Genoa, SPAL, Carpi, Regina, Fermana, Trapani, Pistoiese. Questa è la seconda.
Sono ritornato dopo 20 anni.
Perché
era a Pistoia.
Esatto, era il 2000, mi pare, quando ho avuto la prima esperienza.
2002. Avevo Allegri, Baiano, Aglietti.
Allegri calciatore, intendiamoci.
Allegri calciatore, sì, Allegri calciatore.
E Aglietti.
Amerini, Banchelli, avevo una squadra molto forte.
Direttore, in quella squadra poi molti sono diventati allenatori importanti.
Importanti, sì, beh, Allegri su tutti, però avevo anche Barzagli, che è diventato un grande calciatore.
Barzagli, esatto.
Cioè, sono stati 4 anni magnifici a Pistoia.
Transitato per Ascoli poi Barzagli, se non ricordo male.
Barzagli l'ho detto in prestito con diritto di riscatto della metà, circa 1,5 miliardi, all'Ascoli. Poi l'abbiamo venduto clamorosamente al Parma. Lui al Parma non ha mai giocato, non ho mai capito quell'operazione. Chi è che la dirigeva da dietro le quinte, ma comunque noi come Pistoiese da Barzagli abbiamo preso 3 miliardi e mezzo.
È solo per transitato cui... per il Parma, in realtà?
Sì, è solo transitato. È andato a Palermo, poi è andato all'estero, poi è tornato.
Però, insomma, lei di calciatori ne ha lanciati diversi, no?
Sì, mi vanto soprattutto di Manfredini e Rocchi.
La sua Fermana era tanta roba, insomma, in quella squadra ce n'erano diversi che poi sono andati in Serie A.
Sì, Portanova, Soviero, Mazzuzzi, Manfredini e Rocchi, insomma.
Portanova, il papà dell'attuale Portanova del Genova.
Sì.
Del Genova.
No, è anche il mio, io c'ho un Portanova.
E anche lei è un Portanova. I due fratelli, no? Sono due fratelli.
Sì, perfettamente.
Credo che quello della Pistoiese sia il più grande, se non ricordo male.
No, il più piccolo.
Ah, il più piccolo.
Più grande dell'altro. Sì.
Il più grande allora è quello che è al Genoa, che era nella primavera della Lazio, poi transitato alla Juventus e poi è arrivato al Genoa.
Sì, perfettamente.
Esatto. Allora, direttore, arriva questa partita che per voi arriva in un momento particolare. Intanto ricordiamo a chi ci segue che la Pistoiese ha cambiato assetto societario, in pratica è arrivato un nuovo proprietario, un tedesco, Stefan Lehmann. Da pochissimo tempo, da una ventina di giorni, e con l'avvento di Stefan Lehmann è anche cambiata la direzione tecnica, perché appunto è tornato il direttore Gianni Rosati e con sé ha portato un nostro amico Marco Alessandrini, tecnico che è abituato a prendere in corsa situazioni quasi disperate. Ricordiamo insomma quello che ha fatto da ultimo col Fano, ma anche in altre circostanze. Direttore, ecco, insomma, c'è stato questo risultato di Grosseto che veramente nessuno se lo aspettava, almeno per quanto riguarda
nessuno ce lo volevamo, ecco, questa debattito.
No, ma nelle sue dimensioni, insomma, perché poi la sconfitta magari ci poteva stare.
Sono state una serie di circostanze, perché poi il calcio è fatto di episodi, tutti episodi negativi per noi, positivi per loro, che hanno portato a questo.
Sì, forse anche mi diceva anche un problema di condizione atletica, no?
Sì, ecco, perché gli ultimi arrivati sono arrivati martedì, perché noi in effetti potevamo firmare da venerdì sera i contratti, altrimenti bisognava fare i contratti con l'altra, con la vecchia proprietà, e la vecchia proprietà aveva l'incertezza che magari non tutto andasse bene, quindi giustamente, visto che conoscevo anche loro, perché Orazio Ferrari è stato un dirigente di minoranza nella mia prima Pistoiese, non volevo forzare la mano. E quindi ci siamo potuti muovere poco prima di domenica scorsa, e poi abbiamo fatto tutto lunedì di corsa in 3 ore e mezzo, perché io alle 3:30 non avevo fatto nessun acquisto, alle 7 ho chiuso il calciomercato, per cui in pratica, perché aspettavo soltanto una risposta di un calciatore che non era arrivato, e avevo aspettato che...
Ci può dire chi era?
uno era Fofana.
Ecco.
Del Messina.
Sì, sì.
L'altro è un giocatore di Serie B che si è svincolato, che aspetto con molta...
con fiducia. No, ecco, perché mi risulta che voi non vi siete fermati al 31 gennaio.
Siamo lasciati un posto per un contratto, perché non eravamo sicuri che tutto andasse bene, che tutto potesse andare bene, insomma, come infatti si è dimostrato, perché questa faccenda degli arrivi di gente, qualcuno svincolato, qualcuno che non giocava spesso nella società di appartenenza, ci ha creato questo problema,
insomma. Che poi è tipico, insomma, della finestra invernale di mercato, che
sì,
ci sono giocatori,
sì, più o meno,
che devono mettersi a posto, perché certo, uno poi magari può anche allenarsi,
sì,
però
ma questa era una mission impossible la nostra, perché sapevamo di questa difficoltà della Pistoiese, di Pistoia, quindi però ci abbiamo provato, ci crediamo, speriamo di la speranza che abbiamo è quella di non arrivare ultimi.
Beh, il vostro obiettivo è evitare la retrocessione diretta
giocarci tutti con questa squadra, che nell'arco di questi 2-3 mesi andranno in forma, a giocarci tutti ai play-out.
Oh, ricordiamo che sono arrivati giocatori di un certo livello, esperti come Sucio, Seculin anche, no?
Certo, quindi... ma anche Nica è un giocatore che ha già giocato in Serie A da noi, a Cesena, ad Avellino, quindi... Poi c'è Di Massimo, che ha fatto all'Ira,
assolutamente Di Massimo,
un giocatore importante.
Ricordiamo che Di Massimo lanciato, esploso nell'Avezzano, fu acquistato dalla Juventus, se non ricordo male, e poi dato in prestito alla San Benedettese. Ma è un bel giocatore, io me lo ricordo, giocatore tecnico, giocatore.
Però anche lui ha bisogno di ritrovarsi, quindi, perché nella Triestina ultimamente stava giocando pochissimo, e quindi tutti i calciatori che hanno bisogno di un po' di tempo.
Anche perché...
quindi questa partita per noi non ci voleva in questo momento, perché l'Ancona è nella parte opposta. Invece grande entusiasmo, la squadra sta andando molto bene, quindi la classifica ne è da dimostrazione. Pubblico che è forse uno tra i più importanti in Serie C, quindi c'è tutto in questo momento per far bene. Ci sono tutte le prerogative, a differenza nostra, però è normale che venderemo cara la pelle.
Beh, però è sempre 11 contro 11 quando si comincia, no?
Come... lo so, è come la corsa con i cavalli. noi partiamo con un piccolo handicap che è la preparazione atletica, insomma. Poi dopo, comunque, questa non è una scusante, non deve essere un fatto penalizzante, quindi dobbiamo giocarcela a viso aperto, la giocheremo così.
Direttore, poi, lei comunque la cronometrica l'ha vista, no? Perché io qualche volta allo stadio l'ho vista questa.
Beh, l'ho vista una partita solo, L'ho vista con Lentella.
Che impressione, che poi partita che l'Ancona perse, che impressione si è fatto di questa Ancona Matelica?
Beh, quel giorno onestamente non mi è piaciuta, mi è piaciuto molto Lentella che gioca un buon calcio e l'ho vista, anche perché è una squadra che ha molti calciatori importanti, tanto è vero che si permette di avere in panchina Schenetti, Tossena e Morsini, De Sena. Io penso che non sono in tanti che possono fare
questo. Giocatore come Schenetti fa assolutamente la differenza.
Sì, ma anche Morosini, che tra l'altro è anche più giovane.
Quindi.
Però voglio dire, al di là di questo, però sai, una gara è difficile giudicare una squadra, perché una prestazione può essere più o meno buona. Tant'è vero che poi ho rivisto Lentella a fermo, non era la stessa squadra, non ha fatto la stessa gara.
No, assolutamente, sì, c'ero anch'io.
Sono prestazioni altalenanti.
Sì.
Anche perché altrimenti questi ragazzi non farebbero la cima, farebbero la Serie B o la Serie A.
Certo, anche quelle
in generale, voglio dire. Per cui
bisogna sempre tenere conto di anche della categoria, del livello, insomma.
Certo, del livello della categoria.
Ecco, tra l'altro vedevo, adesso davo un'occhiata al curriculum della Pistoiese, è dal 7 novembre che non vince la Pistoiese, quando ha battuto la Viterbese 2-1, dopo ha inanellato qualche pareggio.
Vabbè, per fortuna almeno, questo non lo sapevo, questo è un risultato importante in virtù di quello che dicevo prima, perché adesso noi siamo in svantaggio col Grosseto, perché Grosseto ha pareggiato. Perché noi dobbiamo fare i conti con l'oste.
Certo, anche per gli scontri diretti.
Non è che possiamo guardare l'Ancona, Lentella, il Cesena, il Modena, la Reggiana. Sai che guardiamo quelle che stanno vicino a noi, che poi non sono più tante vicine, tra l'altro. Per cui questa vittoria con il Viterbese, devo dire che è stata importante da questo punto di vista.
Penso di sì, perché appunto gli scontri diretti poi potrebbero...
Però il Viterbese si è rinforzata molto, tanto è vero che domenica ha fatto una grande vittoria a Imola, per cui...
Ma veramente la Viterbese già in estate aveva fatto una campagna acquisti che non lasciava...
Sì, molto dispendiosa, sì. Però,
il calcio però è questo.
Questa situazione, il calcio è anche questo, sì. Non sempre chi spende di più vince. Io con la Fermana avevo speso la metà, forse un quarto, del Livorno, della Ternana, eppure siamo andati su. Per cui...
Quello fu...
Il gruppo, la squadra...
Quella fu una promozione veramente che nessuno aveva pronosticato,
No, neanche noi ci pensavamo. Cioè, avevamo un piccolo così sogno e si è avverato.
Beh, insomma, erano squadroni.
Noi a Trapani abbiamo vinto solo perché avevamo un grande allenatore.
Che si sta rivelando poi, tra l'altro, grande, no?
Io non avevo dubbi, dopo che l'ho conosciuto. Per cui, tra l'altro, l'avevo già conosciuto ai tempi di quando giocava a Verona. Un anno l'ho preso in prestito a Genova. E mi fece un grande campionato.
Parliamo di italiano, ecco, lo dico.
Italiano vincenzo, sì. Beh, io lì sono con gli allenatori, sono stato, mi reputo fortunato, perché ho avuto Allegri, Mazzarri, Piccadenti, Italiano, De Biasi, quindi sono andato bene.
Allenatori di un certo livello, insomma.
Sì, io l'ho preso tutti che erano in C, non è che li ho presi che stavano in A.
Poi sono andati in A. Beh, italiano però si nota, direttore, si notava comunque che è un allenatore che ha qualità. Prorompente, sì. Uno di quelli predestinati, fatti
predestinati.
E tra l'altro anche quando giocava era un po' un allenatore in campo.
Era un allenatore in campo. Io l'ho preso a Genova proprio per questo motivo, perché avevo uno spogliatoio di calciatori importanti di Serie A che erano scesi in B, però lo spogliatoio era molto tremolante e lui mi ha messo a posto sia lo spogliatoio che il campo.
Beh, insomma, quindi, tanta roba.
Devo dire che sì, tanta roba.
Direttore, c'è Dorico, il nostro ascoltatore, che scrive, io lo so, però vorrei che rispondesse lei, è sì. Parente del mitico Tom Rosati?
Sono il nipote.
Quindi Tom Rosati era fratello del papà di Gianni Rosati, pure allenatore, no?
Armando.
Quindi una famiglia, insomma, di...
Beh, il pochissimo che ho imparato questi due.
Beh,
forse
insomma,
però non riuscirò a fare quello che hanno fatto loro.
Beh, insomma, anche lei ha fatto tanto, direttore. Poi tra l'altro lei...
Tom ha vinto 7 campionati, io ne ho vinti solo 3, per cui sono a pieno di 4.
Oh, lei, direttore, uscendo un attimo dall'attualità, lei aveva anche provato a rilevare la Civitanovese qualche anno fa.
Sì, per fare... Allora, io sono un Civitanovese, doc, per fare un favore a una persona che era il compagno di mia cugina, di una mia parente. Avevo provato, ma io penso che la Civitanovese... Per me, Civitanova è una delle città più importanti delle Marche, a livello commerciale parlo, eh. Una zona industriale come a Civitanova ce l'hanno in pochi, per cui pensavo di poter risvegliare dei personaggi, però la cosa era troppo complicata, dovevo fare di nuovo il Don Chisciotte come fatto un periodo a fermo, e prima ero più giovane, adesso invece di fare il Don Chisciotte gioco mia nipote, per cui...
Vabbè, però insomma a Pistoia è andato volentieri.
Questo me l'avevano chiesto al di là della proprietà, dell'attuale proprietà che conoscevo dai tempi del Carpi, al signor Evan, e tutte le maestranze di Pistoia, il mio vecchio presidente Bozzi,
sponsor, Bozzi.
Sì, Bozzi, Luciano Bozzi, io vivo nel suo albergo tra l'altro, e Vannino Vannucci, il signor Banchi, mi hanno insomma spinto a tornare e sono tornato.
E prova questo miracolo, perché io penso che visto che si salva è un miracolo.
Se riusciamo è proprio un miracolo, ma penso che è Marco che riesce a fare almeno con me, è sempre riuscito a fare i miracoli.
Alessandrini ha accettato subito o ha titubato?
No, subito. Vabbè, tra noi due c'è un rapporto trentennale, quindi c'è un rapporto di stima e di fiducia.
Perché noi ce l'ho avuto in radio forse 20 giorni fa, e parlavamo, lui diceva ma forse qualcosa, e poi dopo subito sì, qualche giorno dopo
lui
insomma
sapeva benissimo, benissimo.
Appunto,
l'avevo
sì
già messo
in preallarme
di questa situazione, sì, che se fosse andato sarebbe stato lui l'allenatore prescelto, anche perché gli altri giovani miei calciatori che faranno gli allenatori sono già impegnati, per dire la verità, perché dico sempre quello che penso.
Sì.
Che diciamo, sicuramente a bocce ferme quest'estate l'allenatore sarebbe stato Cascione, che è un mio pupillo.
Che lei ha avuto dove?
A Pistoia. E a Reggio Calabria.
Ah, anche nella regina, sì.
Sì, sì, sì. Perché? Ma non perché voglio per penalizzare Marco, assolutamente no. E Marco adesso è l'allenatore giusto per questa situazione. E è normale che durante l'estate io punto sempre a un allenatore giovane, come abbiamo fatto a Trapani, come ho fatto a Carpi con De Biasi, come ho fatto poi a Ferrara, alla Spal con Allegri. Quando tutti mi dicevano che non poteva fare l'allenatore, che era un pazzo, io a prenderlo invece, eccolo là.
Beh, ha vinto 5 scudetti, insomma. Beh, 5, forse 6 con quello col Milan, non lo so, 5 con la Juve mi pare.
E ma tanti che non li conto più,
appunto,
finali di Champions League.
Appunto, quindi tanto pazzo non era. Direttore, prima di lasciarci, un ricordo di Pieroni, un aneddoto?
C'erano mille. Mille, non uno. Non saprei qual è il più simpatico, il più antipatico, ma facciamo così. Diciamo questo, che qua, la sera che dovevamo prendere Mazzone mi telefonò e mi chiamava con il nome di mio padre. Armandino, ma mi fa la squadra che dico io, Ermanno o no? E io non sapevo che dire, perché ero in mezzo a due fuochi, in mezzo a due amici, soprattutto il mister ti aggredisce non solo con le parole, delle volte ti mette sotto fisicamente. Io ho detto, mister, facciamo una cosa, gli rispondo domani mattina, perché mezzanotte è troppo tardi, non riesco a ricapitolare tutto. Invece sapevo già che
non avrebbe accettato,
non sarebbe venuto, perché lui non gli avrebbe fatto quella squadra lì.
Quindi quello fu il motivo, insomma, per cui Mazzone non venne all'Ancona. Parliamo della seconda Serie A.
Sì, perché c'era una lista di nomi che non riuscivamo comunque
a
mettere sotto contratto, e lui era una situazione sine qua non. Quelli e basta, perché il mister è così, è molto determinato, è deciso nelle sue cose.
Eh beh sì, Mazzone è così. Benissimo, direttore, grazie, è veramente stato un piacere averla. Ci vediamo domenica.
D'accordo.
In bocca al lupo, non tanto per domenica quanto per la missione finale, insomma.
Ma sì, tranquillamente. Buona serata a tutti.
Buona serata e un saluto a Marco Alessandrini.
Senz'altro, grazie.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite, il direttore sportivo Gianni Rosati, che avevamo già avuto con noi poco tempo fa, insomma non è tantissimo che era passato da queste parti. Allora, qui si stanno scaldando i nostri amici, non solo loro, all'ascolto con i vostri pensieri. Intanto io mi sono documentato su alcune cose. Ora andiamo per ordine, poi dopo andiamo in pubblicità. Buonasera, Ferdinando Vicini e Stefano, c'era arrivato da Fabio, Florio. E poi c'è questo messaggio bello. Dice: mio figlio gioca nell'Under 11 e ieri abbiamo ricevuto questo messaggio. Credo sia un segnale di serietà di una società che punta alla crescita completa dei ragazzi. Allora, il messaggio che arriva è questo: raccolta pagelle scolastiche. Nell'ottica di accompagnare la crescita dei vostri ragazzi, quindi non solo da un punto di vista sportivo, avremo il piacere di conoscere il loro andamento scolastico, non per formulare giudizi o scelte in base ad esso, bensì per stimolare nel nostro piccolo, così come fanno quotidianamente in campo, la massima serietà e attenzione anche verso la scuola. Siete invitati pertanto ad inviare il seguente indirizzo di posta elettronica alla pagella dei vostri figli.
Beh, interessante questa iniziativa.
E quindi ovviamente stiamo parlando di un'iniziativa dell'Ancona Matelli, quindi dell'under della 11. Nostra under 11 in questo caso, ma penso che sia estesa anche a tutti coloro che vanno a scuola,
del settore giovanile che vanno a scuola, sì.
E quindi insomma non abbandonare gli studi, ma studiare e fare sport in contemporanea.
Assolutamente.
Poi andiamo avanti. Una curiosità,
i biglietti vedremo dopo.
Sì, una curiosità, dice Nicola Lupo, e qui mi sono andato a informare mentre tu avevi l'ospite, io ho rotto le scatole a chi a chi se non a Paolo. Dice: ciao ragazzi, buona puntata, ho una curiosità, potete rispondermi se potete anche privatamente? No, lo facciamo pubblicamente perché magari è una curiosità anche per gli altri. Ho sempre dato per scontato l'ascolto della Ida dopo una vittoria, ma come nasce questa cosa? Quanto tempo fa? Chi ha avuto l'idea? Perché proprio la Ida? Perdonate l'ignoranza. Tutte domande
pertinenti
che ci pone Nicola Lupo. E a proposito della Ida, neanche a farla apposta, Fiorella ci dice che l'Uzbekistan come inno suona la nostra Ida. Allora, pensate, cioè, tutto in contemporanea qui avviene.
È la serata della Ida.
Allora, andiamo a vedere che...
Aspetta che leggiamo Max 66 che dice, poi dai la risposta.
Sì.
Partita insidiosissima, noi con 3 punti arriviamo al primo obiettivo, cioè la salvezza. Loro vengono da una sconfitta pesante, non potremmo permetterci di sottovalutare la Pistoiese. Avanti, che il bello può e deve ancora essere vissuto. Questo è il pensiero di Max 66. Allora, Aida, risposte?
Allora, poi dopo andiamo a vederla. Allora, Paolo Pedi dice, intanto per l'anno, no? Nasce nell'87-88. Chi l'ha fatto? L'ha fatto Avio Venturini, speaker dello stadio. Quindi a lui si deve sia la scelta che musicale, quindi di questa marcia trionfale della Ida, che l'anno, il periodo. Quindi
un pensiero riverente a Avio Venturini.
Esatto, sempre.
Un'istituzione.
Sì. Poi Fabrizio gli avevamo risposto.
Come non pensare al Dorico quando parli di Avio Venturini.
Certo, andiamo indietro nel tempo, quindi magari è un nome che non tutti se lo ricordano o conoscono, ma sono tanti. Magari qualcuno conosce solo Roberto Cardinali, ecco. Allora salutiamo Roberto Cardinali come speaker dello stadio.
che tornerà la settimana prossima, sì, finalmente
con DJ Biancorosso. Buona serata, gente di mare, un saluto a tutti, forza Matelica, ancora Matelica, ce lo scrive Andrea, salutiamo Andrea. Ho fatto il biglietto, il tabaccaio mi diceva che non erano stati venduti molti. Come, ma i 7 punti in 3 trasferte non sono mica male, hai ragione. Buonasera, ce lo fa di nuovo anche su Facebook Fabio, poi andremo a analizzare anche questo tuo pensiero. E Bruno risponde: perché li facciamo tutti tra oggi e domani, e in effetti si sta muovendo parecchio. Inno meraviglioso, ci scrive Piero. Cari saluti da estendere a tutti, dice Luciano Generetti, estendiamo a tutti, per carità, non tralasciamo nessuno. Caro saluto a tutta la mia Nord, sempre forza ancora Matelica, Armando. Gli arbitri li daremo come sempre in fila alla fine della puntata, e qui siamo a posto, no?
Direi di sì.
Gianni X fa una domanda e dice: come funzionano i playoff? Oggi con chi giocheremmo?
Beh, è difficile da dire, Gianni, perché i playoff di Serie C vivono di due fasi. C'è una fase, diciamo, preliminare in cui si incontrano quelle che vanno dalla sesta alla decima, e le altre aspettano che escano dalla prima fase le vincitrici, e poi si forma il tabellone che porta alla finale. Quindi è difficile, Gianni, rispondere in questo momento. Allora
siamo
sui biglietti, ne parleremo dopo.
Intanto che... posso dirti che stanno andando avanti, cioè dopo la frenata si sta muovendo, però insomma è importante essere presenti,
sì,
al
non
del Conor,
motivo per non andare allo stadio, a parte la
c'è
presa
la scelta
di posizione
della curva, che è,
ricordiamo,
è
la rispettabilissima, ma parla di tifo organizzato, esatto. Ma ognuno può andare liberamente, e ripeto, non cambia niente rispetto a quello che era stata la regola fino all'ultima partita in casa. Domenica si può andare normalmente con il Green Pass allo stadio, e non ci sono restrizioni ulteriori. Andiamo allo stadio, la squadra se lo merita, viene da una campagna, diciamo, tosco-sarda.
C'era Gio che diceva: sì, ma domenica c'è qualcuno allo stadio, sarò da solo. Tranquillo, Gio.
Tranquillo, tranquillo.
Non sarai da solo, ma sarai circondato da tante bandiere biancorosse. Non ovviamente quella del tifo organizzato, che ha fatto la sua scelta, ma nessuno impedisce privatamente, senza portare simboli appartenenti appunto alla curva nord, di andarci singolarmente. Capisco che è una rottura di scatole anche il discorso ad Ancona è abbastanza ligia, il controllo per quello che riguarda mascherina, l'uso distanza,
Stefano,
eccetera, però lo spazio c'è.
Allora, oggi come oggi, dovunque vai, serve la mascherina e il Green Pass, quindi pure allo stadio non ci vedo niente di strano. Andiamo allo stadio, per favore.
Andiamo allo stadio, dice Nando, e noi andiamo con il break pubblicitario, perché e dobbiamo poi... correre, perché poi domani c'è un... dopo lo dico dopo, dopo c'è una... nel pomeriggio domani, insomma, non vi lasceremo soli.
Pubblicità. E poi il nostro secondo ospite, Francesco Micciola, direttore sportivo dell'Ancona Matelica.
Punto Biancorosso.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione, PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk, ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. In certi momenti non serve né ironia né provocazione.
Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città. Onoranze funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337 655 965 o 071 20 10 26. Goodbye.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni. Senza problemi, senza pensieri. Senza problemi, senza pensieri.
Rientriamo dal break pubblicitario, siamo pronti e scalpitanti per andare subito a raggiungere il nostro secondo ospite. Ovviamente si passa da un direttore sportivo a un altro direttore sportivo, perché mica stiamo qua a pettinare le bambole. E come potrebbe dire qualcuno di noi che è tornato dal Brasile, ma c'ha poco da pettinarsi, posso sfotterlo perché ancora
è chiuso
a casa, quindi ancora possiamo dargli
buonasera dire. Francesco Micciola, buonasera direttore. Abbiamo appena avuto il tuo omologo della Pistoiese, da poco in carica, Gianni Rosati, di cui, se non ricordo male, l'ho chiesto a lui, ma lui ha fatto finta di non ricordarsi, non in radio, l'ho chiesto stamattina, che tu sei stato suo giocatore, o mi sbaglio?
No, assolutamente no. È una cosa che dicono, ma io non sono mai stato un suo giocatore. Io ho avuto... A Fiorenzuola non ho avuto lui, ha avuto un altro direttore.
Ah, quindi allora sono io che mi sbaglio.
Dicono che io sono stato un suo giocatore, ma io non sono stato un suo giocatore.
Vabbè. Questo era quanto mi avevano riferito.
Poi può darsi pure che io forse sto invecchiando, ma non ricordo che sono stato un direttore.
Comunque, direttore sportivo di lungo corso, Gianni Rosati.
Sicuramente è un direttore che ha tante esperienze, quindi sicuramente è un direttore esperto. E niente.
Che è arrivato in un momento di difficoltà della Pistoiese, di grossa difficoltà. Questa squadra nelle ultime 10 partite ha fatto appena 3 punti e tutti gli scongiuri del caso sono autorizzati. Lo dico prima, però questo è un dato statistico. Viene da...
Però è una squadra che è stata rifatta con buonissimi giocatori, con un allenatore che secondo me è bravo, perché lo conosco, Alessandrini. Con Alessandrini sono stato anche un giocatore di Alessandrini per poco tempo.
A Giulianova, giusto?
Sì. E quindi... lo conosco in Nizza, perché poi ci siamo incontrati tante volte quando lui era a Fano. È una persona che io stimo, è un ottimo allenatore e sicuramente vorrà fare bella figura con la Pistoiese, e il suo lavoro lo porterà a termine per bene, mi auguro, non da domenica ma dall'altra. Quindi sicuramente farà un buonissimo lavoro di Pistoia.
No, perché in queste situazioni ovviamente chi non ha niente da perdere è la Pistoiese.
No, vabbè, ma noi non andiamo a pensare a questo. Noi sappiamo che abbiamo una partita difficilissima, perché può sembrare, ma la Pistoiese ha giocatori di qualità, giocatori forti per la categoria, giustamente non hanno ancora l'amalgama, però sono partite che può succedere di tutto, no? E quindi noi dobbiamo stare sul chi va là, dobbiamo stare attenti, svegli, perché le partite sono tutte difficili, sì. E non ci dobbiamo far ingannare da questo risultato rotondo della Pistoiese, perché faremo un grande sbaglio, ma conoscendo il mio allenatore, lui già sa quello che deve fare, e quindi so come la prepara la partita, già sta pensando a questo, e quindi sono sicuro che a livello di attenzione, a livello di concentrazione, sono convinto che
non mancherà.
L'approccio non mancherà sicuramente, non sarà un approccio sbagliato, me lo auguro.
Sì, Francesco, cortesemente solo un po' di voce più forte, oppure più vicino al telefono. Dunque, io credo che ci sarà un po' di turnover anche questa volta, siamo alla quarta partita in due settimane. Hai anche tu questa sensazione rispetto alla formazione di Olbia?
Il mister ha un'altra notte per pensare a quello che deve fare, quindi altre due notti, quindi saprà lui quello che di buono deve fare, sicuramente saprà lui quello chi dovrà mettere in campo, chi darà più sicurezza per questa partita.
No, te lo chiedo perché sta emergendo questo aspetto positivo, secondo me molto positivo, che c'è un gruppo che insomma è abbastanza intercambiabile, no? Perché abbiamo visto Rolfini stare fuori, questo è il caso eclatante. Stare fuori, era il capocannoniere, era il bomber della squadra, secondo capocannoniere del campionato, è stato fuori, hanno giocato gli altri, Moretti ha fatto due gol a Pontedera, Fagioli ha fatto due gol a Lucca, poi è rientrato Rolfini ed è rientrato in gran forma facendo due bellissimi, anzi un gol che se fosse stato segnato in Serie A lo avremmo visto, credo, 3.000 volte passare in TV. A centrocampo ha giocato Papa, poi ha giocato Gari, è tornato Gasperi, Del Carro prima fuori, poi dentro, insomma è abbastanza, sta emergendo un organico abbastanza omogeneo, cioè chi è fuori può giocare o può stare in panchina, ma insomma la squadra mantiene i suoi equilibri.
Sì, sicuramente, però noi abbiamo un gruppo di 24 ragazzi e bene o male la possibilità la stanno avendo tutti, quindi
Domenica ha giocato Noce ed è stato autore del passaggio.
I ragazzi devono capire, sono giovani e devono capire che in allenamento devono pedalare, ma forte devono pedalare, perché poi la domenica avranno le loro soddisfazioni. Al momento quasi tutti stanno avendo le soddisfazioni che meritano, ma è normale, poi un allenatore deve fare le scelte in base a quello che vede anche durante gli allenamenti. Io penso che il nostro mister sta gestendo benissimo questi ragazzi.
No, perché con questo febbraio così intenso è importante poter alternare giocatori.
Sì, è importantissimo, perché poi ognuno sta avendo le sue possibilità, chi poco, chi tanto, però nessuno si può lamentare nella nostra rosa, che poi è anche una rosa giovane, e quindi qualcuno deve anche ringraziare il sottoscritto, deve anche ringraziare il mister che sta insieme a noi, e quindi deve pedalare ancora più forte, mi riferisco a quelli ancora più giovani, e quindi nessuno può dire nulla, perché tutti stanno avendo le loro occasioni.
Andiamo con qualche osservazione e domande che sono arrivate per il direttore.
Allora, partiamo con la prima parte, i tanti che si lamentano che lo sentono piano, ma io più di questo non posso amplificare il direttore. Direttore, dice questo nostro amico, non è che sulla scrivania ci sono un paio di rinnovi già pronti?
Beh, qua è riferimento a Colavitto sicuro, eh?
Sì, sì, ma sicuramente decideremo, ma non è neanche non è un problema. Adesso stiamo pensando a queste partite importanti e poi... più avanti ci concentreremo sui rinnovi.
Ancora Stefano?
Ancora Giorgio da Matelica che dice: direttore, ma il presidente Canil cosa dice in merito alle grandi cose che stanno facendo la squadra? Grazie Giorgio da Matelica.
Il presidente Canil è contento, c'è sempre vicino e sicuramente ci verrà a trovare, spero domenica, penso che verrà domenica, però è un presidente, per impegni di lavoro non è sempre presente, però c'è la Nocelli, ci sono io lì ad Ancona, quindi il presidente da lontano sa tutto e ci è sempre vicino.
Gianni Red dice, Micciola, Rosati è svelto come direttore sportivo, ma non sa che cambiare 9 giocatori in una squadra a gennaio è un'operazione molto pericolosa, o sbaglio?
Sì, però io sinceramente non mi permetto di io penso alla nostra squadra, i problemi che abbiamo noi e dobbiamo pensare ai nostri, loro... sono i loro problemi e non mi permetto di giudicare le cose che fanno gli altri.
Due curiosità da parte di Dorico. La prima dice: direttore, si ispira a qualche suo collega, e poi perché ha scelto di fare il DS e non l'allenatore?
Perché l'allenatore non mi piace farlo. Sinceramente è un compito non per me, perché io sento molto la partita, dico la verità, io le partite le vedo da solo.
Si nasconde il direttore, non sappiamo mai dove si mette allo stadio.
La vivo la partita, la vivo tanto. Da giocatore non ero così però, da giocatore ero molto più sereno, solo che da direttore la sento, la vivo e quindi mi metto.
Perché da giocatore devi rispondere solo a te stesso, diciamo, no? Qui invece no, c'è da guardare tante cose. Forse.
Sì, è vero. E poi l'altra domanda, non mi ricordo.
No, si ispira a qualche suo collega? C'è qualche direttore sportivo?
Sicuramente ci sono tanti direttori bravi, tra cui cito Sartori dell'Atalanta, che secondo me è un direttore bravissimo, fa il suo lavoro, lo fa per bene, parla poco, però fa bene il suo lavoro. Ce ne sono tanti in Italia, c'è Sabatini, Walter Sabatini, con otto direttori, ce ne sono tanti e quindi sicuramente mi ispiro a qualcuno, ma quelli che più mi piacciono, questi qua che ho citato, Sabatini, Sartori,
ma che poi tutti pensano che il compito del direttore sportivo sia soprattutto quello di fare mercato, invece un direttore si occupa di tante cose anche quando il mercato è chiuso, insomma, no? A parte lo scouting, ma tutto il resto.
Hai toccato il tasto scouting, qui c'è una curiosità di Andrea Masini, che dice: direttore, dato la sua grande conoscenza anche delle categorie inferiori, ha i suoi osservatori oppure è un autodidatta? Comunque grazie di tutto quello che sta facendo e che farà in seguito.
No, io ho 3 osservatori che lavorano per me e noi ci confrontiamo sempre su tutti i giocatori che andiamo a vedere, e poi ci sono i vari agenti che
si propongono,
che propongono i giocatori, e poi li osserviamo e li vediamo.
E c'è Dorico.
Legata a questa la domanda di Dorico.
Dice: direttore, ha già messo gli occhi su qualche giovane che gioca in Serie D per il prossimo anno?
Eh sì, sicuramente qualcuno lo stiamo seguendo, e poi più avanti andremo a vedere qualche partita dal vivo e vediamo un po' dal vivo che impressione.
Ma anche perché insomma la Serie D è un campionato molto interessante.
È vero. ci sono tanti ragazzi bravi, sì. Poi li andremo a vedere dal vivo, vediamo un po' dal vivo come, che impressione ci fanno.
A proposito, tornando alla Pistoiese, direttore, ecco, l'arrivo di questi giocatori di nome come Suciu, Seculin, Nica, che ricordava Rosati, anche Nica, giocatori che hanno giocato anche in Serie A. Lui diceva siamo indietro con la condizione atletica, e qui vengo al discorso del nostro mercato di gennaio, no? A gennaio effettivamente come mercato è sempre rischioso, no? Modificare la squadra, mettere giocatori che magari sono fermi, che hanno bisogno poi di essere ricondizionati, come dicono i preparatori atletici, di metterli in ritmo. È difficile, no? Azzeccare il mercato di gennaio.
È difficilissimo. Noi abbiamo cambiato poco proprio anche per questo, perché chi viene da noi fa molta fatica a stare al passo degli altri. Noi abbiamo anche un preparatore, molto bravo che è Virgili, quindi io mi rendo conto che quando viene un ragazzo nuovo a mettersi al passo con gli altri, già ci sono, già stanno lavorando, fa un po' più fatica, poi devono avere un po' di tempo, di continuità negli allenamenti e poi si mettono al passo con gli altri.
Però arrivare appunto con a metà campionato e trovare un altro metodo, un altro tipo di preparazione,
infatti,
non è facile, no?
Non è facile, perciò noi abbiamo cambiato poco anche per questo, per dare fiducia a un gruppo che sta lavorando bene da luglio, è un gruppo coeso che ci sta dando tante soddisfazioni, quindi anche per degli equilibri all'interno, no, dello spogliatoio, perché il gruppo io lo vedo, vedo che è un gruppo sano, di ragazzi seri, e quindi abbiamo cambiato poco anche per questo.
Ecco, e a proposito anche di questo, il fatto che dopo una sosta durata un mese esatta, perché abbiamo giocato il 22 dicembre in casa col Pescara, poi abbiamo ripreso il 23 gennaio a Pontedera, e queste tre partite in 10 giorni, la squadra ha dimostrato di essere una di quelle che proprio in condizione atletica, dal punto di vista della condizione atletica, di essere fra le più pronte, presentarsi a quasi all'inizio di un nuovo campionato, visto la lunga pausa, pronte fisicamente. Abbiamo visto altre squadre fare fatica proprio dal punto di vista atletico. Questo vuol dire che Virgili, insomma, lo staff ha fatto un lavoro mirato, anche tenuto conto di questa anomalia, no? Perché mai in nessun anno c'era stata una sosta così lunga a metà campionato.
Vuol dire che noi stiamo lavorando bene, lo staff tecnico lavora bene, e quindi spero speriamo di avere quella fortuna di non avere tanti infortuni, che stanno sempre tutti bene i ragazzi, e questo secondo me aiuta anche questo. Ma noi già l'anno scorso il lavoro del nostro preparatore è stato un ottimo lavoro, e quindi la squadra in campo fino alla fine correva sempre, e quindi quest'anno si sta riconfermando la stessa cosa, sperando che di continuare così e di fare risultati.
Claudio dice: buonasera direttore, anche se non ci conosciamo, mi fa una promessa per quest'estate? Può fare un tentativo con Magnaghi del Pontedera o Carlson del Siena? Si accontenta di poco, Claudio.
No, c'ha ragione, perché sono due ottimi attaccanti, li abbiamo visti. Magnaghi è uno degli attaccanti più forti, secondo me.
Che non giocherà in Serie C l'anno prossimo.
Ma è uno degli attaccanti più forti, ma ci sono anche i nostri attaccanti, che sono i più forti, secondo me. E i numeri parlano chiaro. e Carlson è un altro ottimo attaccante che mi fece un'ottima impressione ad Ancona, un attaccante che ha anche fisicità, è un buon sinistro, bravo di testa, quindi ha ragione il tifoso.
Marco Del Papa scrive: direttore, come mai un giocatore come Ragazzo dell'Olbia gioca in Serie C e non nelle categorie superiori? Se andiamo in B sarebbe un ottimo acquisto.
Ha ragione, perché Ragazzo è un giocatore che fa la differenza in C. Secondo me gioca in C perché lui è di Cagliari, mi sembra.
Voleva restare in Sardegna.
Secondo me vuole stare lì vicino casa. Però domenica dopo la partita gli ho fatto i complimenti perché è un giocatore, secondo me un ottimo giocatore, e si vede in campo che ha una qualità molto alta.
Francesco ti chiede: hai giocato pure con Pioli e Farris?
Sì. A Fiorenzuolo gioca con Pioli e con Farris.
Farris, ricordiamo, allenatore in seconda di Inzaghi, ormai storico, che lo segue.
Sì, due bravi ragazzi, due ottimi ragazzi, che già si vedeva che volevano fare gli allenatori. E in effetti Pioli è l'allenatore del Milan, Farris è il secondo allenatore dell'Inter.
E Francesco completa la sua domanda dicendo: chi vince il derby domani? Credo che si riferisca a Inter-Milan.
E sinceramente io sono simpatizzante dell'Inter, guarda, e quindi spero l'Inter.
Ultimo messaggio, quello di Gianni.
Poi liberiamo il direttore, che sono le 8:10.
Gianni che ci scrive: direttore, per il prossimo anno ci porti uno che sappia tirare le punizioni e siamo a posto.
Però abbiamo segnato sugli sviluppi di un calcio di punizione, mi pare, a Olbia.
Sì, abbiamo con un calcio di punizione del Sole una spizzata di Iannoni. E abbiamo fatto quello con Rossini.
Chiaro calcio di punizione preparato, insomma, perché
sì.
Iannoni lo schema, insomma, provato in allenamento, Iannoni sul secondo palo che la rimette in mezzo. E vabbè, poi c'è Gianluca
adesso,
che
pensiamo a quest'anno, poi l'anno prossimo Dio provvede.
Questa è la risposta anche a Gianluca che dice: per la prossima stagione 2 o 3 pedine di spessore. Benissimo,
pensiamo adesso è la Pistoiese e dopo domani pensiamo al presente, perché è più importante secondo me.
Benissimo, grazie direttore.
Va bene,
a domani, allo stadio se ci sei.
Grazie.
Lasciamo anche il direttore sportivo dell'Ancona Metelica, Francesco Micciola. Grazie alla società che ci ha messo a disposizione il proprio tesserato.
Grazie alla società. Dicevo, dovete sapere che Francesco Micciola non è facile trovarlo quando c'è la partita.
Sparisce
sugli spalti. No, se nasconde, se la vede da solo, non si sa mai dove si mette, anche in trasferta. È difficile vederlo. È un po' scaramantico, vuole stare
da solo.
C'è un altro messaggio: buonasera a tutti, chi è? Non so se tu vedi.
No, non c'è, non è codificato.
Non c'è. Speriamo che a Del Sole non gli venga la saudage, citando la battuta su Aristoteles del nostro grande mister. Ovviamente è una battuta, sempre solo forza Ancona. Grazie. Bene, allora, ultimo break pubblicitario e
esatto.
Poi Castiglione.
Di corsa, state con noi.
Punto Biancorosso. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 3080.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA, meglio e prima.
Oh, ma te il pesce fresco in 2P, perché non sai?
No, co?
Adesso c'è Pescheria Online. Via nel pesce fresco dei pescherecci giù al Mandracchio e te il portano pure a casa.
Wow!
E dai, e sai quanto costa? Ma co? Poi te il portano a casa gratis e se vuoi pure capato.
Oh, ma non è che te il magna neppure.
Pescheria Online, il pesce fresco del nostro mare direttamente a casa tua. Consegna gratuita in Ancona e comuni limitrofi. Possibilità di consegna già pulito. Ordina sul sito www.pescheriaonline.eu oppure scrivi a WhatsApp al numero 328 23 22 876 per ricevere il listino prezzi della settimana.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo dallo spazio pubblicitario, è caduta la linea mentre avevo raggiunto il nostro ospite, ci stiamo riprovando, Nando.
Sì, sì, abbiamo, stiamo cercando di riavere con noi, credo che l'abbiamo raggiunto, Giuseppe Castiglione, è un piacere veramente risentirlo e averlo con noi questa sera a Radio Tua. Grazie Peppino.
Buonasera a tutti.
Giuseppe Castiglione.
Buonasera a tutti. Dell'Ancona, grazie dell'invito.
Bene, benissimo. Giuseppe Castiglione, che ha giocato nell'Ancona dal 2000-2002, 51 presenze e una rete, due bei campionati e in precedenza invece anche 3 anni a Pistoia. Giuseppe Castiglione che è tornato nella sua Sicilia, giusto Giuseppe?
Sì, sono ritornato qui a Grotta, in provincia di Agrigento.
E hai una scuola calcio?
Sì. C'è una scuola calcio, facciamo crescere i futuri campioni.
Sono tanti i tuoi tesserati?
Sì, sono più di 120, considerando pure il nostro, dove abito io, dove risiedo io, che è un paese di 5.000 abitanti, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto.
Limitrofo di Racalmuto, dove è nato Sciascia, tra l'altro.
Sì, sì, tra Grotta e Racalmuto, sì. E la scuola calcio si chiama SD Pantagitarius, sì. Sì, si trova a Grotte, però abbiamo bambini sia di Grotte che di Racalmuto. Dove è nato il famosissimo Leonardo Sciascia.
Leonardo Sciascia. E, beh, insomma, io penso che lavorare con i ragazzini, con i giovanissimi, sia veramente gratificante, no?
Sì, 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 sì. I bambini sono veramente uno spettacolo lavorare con loro. Veramente sono molto molto contento, già sono quasi 10 anni che mi sono aperto questa scuola calcio, per fortuna va bene, lavoriamo bene, i genitori ci seguono e siamo molto molto felici.
Benissimo, allora andiamo un po' indietro con la macchina del tempo, Giuseppe. E 2 anni ad Ancona, in particolare poi anche quello con Luciano Spalletti, con quella salvezza sofferta e lottata.
Sì, sono stati 2 anni magnifici. Prima con Fabio Brini, 2 anni di Serie B dal 2000 al 2002, abbiamo fatto una grandissima annata veramente, abbiamo sforato quasi i playoff. L'anno successivo poi è venuto il mister Spalletti e il mister mi lega un grandissimo ricordo. Ricordo un episodio molto bello, che quando a Palermo diciamo ci siamo salvati alla fine, però è stato un campionato alla fine bello, cioè ci ha salutati tutti uno per uno, baciandoci, quindi mi lega a lui veramente un bel ricordo, e quindi siamo stati contenti di quella salvezza perché lo meritavamo, perché era un grande gruppo, un grande allenatore, tifosi fantastici, è stata una bella annata veramente.
Quindi 2 belle stagioni ad Ancona, ma anche 3 belle stagioni a Pistoia, perché tu arrivi ad Ancona dopo l'esperienza alla Pistoiese, portata da Pieroni.
Sì, perfetto. Sì, sono stato 3 anni, ho fatto 2 anni di C1 e 1 anno di Serie B. 3 anni in tutto. E mi legano anche lì dei ricordi, perché abbiamo fatto 3 anni di spareggi. 1 anno, quando sono arrivato dall'Avellino, abbiamo fatto i play-out e l'abbiamo vinti, poi abbiamo fatto i playoff per andare in Serie B e l'abbiamo vinti, e lo spareggio con il Cesena per salvarci ci siamo riusciti.
Quindi hai sempre centrato l'obiettivo sia ad Ancona che a Pistoia.
Perfetto, bravissimo. Poi ero svincolato e mi ha chiamato Pieroni dall'Ancona, che lui mi ricordo che ho avuto un grandissimo rapporto. E sono stato lì ad Ancona per 2 anni belle anche lì.
Oh, ricordo una partita in particolare, Ancona Pistoiese, 22 ottobre del 2000, Ancona in vantaggio con Vieri al 39esimo del primo tempo, e credo che, se non ricordo male, tu sei entrato in quell'azione in maniera determinante. Poi il pareggio di Aglietti a inizio ripresa. No, forse sul secondo gol, perché tu in quella partita sei entrato poi e la partita la risolve De Palma, mi pare, alla fine.
Sì, 2-1, sì.
2-1.
All'andata abbiamo fatto 0-0, una partita non proprio brillante, diciamo, a noi ci serviva fare punti in quel periodo e siamo riusciti a portare via un punto da Pistoia. Invece al ritorno ad Ancona abbiamo vinto 2-1 con un gol di
Roberto De Palma, a fine partita,
sì, è stata una bella partita, sì.
Giuseppe, tu segui ancora, no? Ne parlavamo stamattina, tu segui ovviamente i risultati dell'Ancona e ti tieni aggiornato, ecco, che pensi di questa situazione che si è sviluppata col Matelica, che è il ritorno dell'Ancona in Serie C?
Intanto mi auguro che l'Ancona possa disputare i playoff, perché il Modena, l'altro giorno ho visto la partita tra Modena e Reggiana, mi sembra che hanno un passo in più, è stata una partita veramente bellissima. L'Ancona, mi auguro con tutto il cuore, che possa disputare i playoff e li possa vincere, diciamo. Io da tifoso, da sportivo, da ex calciatore, ho seguito un po' le vicissitudini dell'Ancona Calcio e mi auguro, sì, ho fatto la fusione con il Matelica, mi auguro che possa andare un giorno nelle categorie che gli competono, non dico quale, ma sicuramente la Serie C sta un po' stretta per adesso, però diciamo che in questo momento è questa, bisogna accontentarsi.
Benissimo. È stato un piacere risentirti, averti con noi.
Ci sono un paio di messaggi al volo.
Dai nostri ascoltatori.
C'è Stefano che dice: non so se Castiglione lo sa, ma in curva era soprannominato il Puma. Quando era in giornata sulle fasce aveva movimenti felini.
Grazie a tutti, grazie a tutti i tifosi. Io davo sempre l'anima, davo il cuore. Penso che questo, magari non ero un giocatore eccelso, però vedevano che i tifosi davo l'anima, loro lo vedevano. Quindi sono molto felice di questa telefonata, vi saluto con grande affetto, sperando che un giorno magari ci si potrà vedere.
E sono tanti comunque i pensieri che arrivano.
Guarda, ne arrivano altri, Peppino, abbiamo un po' smosso qui. C'è Alessandro, grande Peppe Castiglione, ti ricordo protagonista nella remonta di Pescara, partita vinta 3-2, firmata Alessandro.
Sì, poi beh, tra l'altro era un giocatore che mi cioè o partivo dall'inizio oppure entravo nel secondo tempo e diciamo che mi facevo trovare sempre pronto, era un giocatore pronto all'uso. Quindi i tifosi questo penso che l'hanno un pochettino capito.
Beh, insomma, eri il giocatore che
un ottimo rapporto con loro, questo mi ha fatto piacere sempre.
E infatti, insomma, i messaggi che arrivano testimoniano di questo affetto, questo legame che è rimasto. C'è addirittura un altro ascoltatore che dice, questo è un aspetto particolare, Castiglione, se ben ricorda, ad Ancona è stato il primo giocatore che ha lanciato la moda delle teste pelate, che poi è scoppiata alla grande in Italia.
Sì, perfetto. Io ho preso spunto da Gianluca Vialli, se vi ricordate quel periodo è stato il primo Gianluca Vialli, poi diciamo che tutti gli altri giocatori incominciavano a mancare i capelli e mi sono fatto la testa pelata e tuttora ho la testa pelata.
Senti, Francesco la mette anche un po' sul ridere e dice Castiglione top player, anche in discoteca con Storari.
Sì, quelle pure bei ricordi, sì, andavamo al Seven e quindi sono stati pure bei momenti anche quelli con Marco, abbiamo vissuto veramente annate bellissime, guarda, è un ottimo rapporto con tutti i tifosi, veramente. Sì.
Beh, anche con i compagni di squadra però, perché insomma
sì,
vedo...
Sì, compagni di squadra, Marco era giovane, io ero già un pochettino più navigato di lui, Marco aveva 18 anni, è cresciuto bene tutta la nostra ala, diciamo.
Cioè, sì, certo, sì, sì, e poi bene. C'è Gianni che dice Castiglione si confondeva in campo con un altro tra virgolette capellone come lui, non so a chi si riferisca, chi c'era di Pelati.
Quell'anno Pelati c'era pure Settimio, Lucci.
Ah, ecco Lucci allora, sì, Lucci. Lucci. Settimio. Beh, poi è arrivato Spalletti che era già pelato quando è arrivato.
Sì, infatti c'era pure Luciano Spalletti, quindi eravamo in diversi.
Certo.
Sì, eravamo in diversi.
Bene, Peppino, grazie e ti auguro le migliori cose per la tua scuola calcio e anche per il tuo bambino che ha 2 anni, Luca,
sì,
giusto?
Mio figlio Luca c'ha 2 anni, sì, quindi speriamo che cresca bene. Poi vediamo se diventerà pure lui calciatore. Un saluto a tutti i tifosi, grazie della chiamata, un abbraccio a tutti, sono stato molto felice che mi avete chiamato.
Grazie, a presto Peppe, ciao.
Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao, forza Ancona.
Ciao.
Grazie a Giuseppe Castiglione e Peppe Castiglione per essere stato con noi. Allora, velocemente tutte le cosine che dobbiamo elencare. Intanto c'è da salutare che l'ho tenuto fermo Giuseppe Pandolfi, che è il nostro amico australiano, Giappone,
da Genova,
che
in Italia,
è rientrato
in Italia.
E si è tenuto conto del man mano, ci ha mandato anche le foto dei vari aeroporti dove transitava. Adesso è a Genova, quindi lui con la rispettiva consorte e quindi...
Grande
Peppe.
Senti, andiamo con le notizie, perché andiamo di corsa. Siamo già oltre le 8. Tu volevi chiudere?
Io volevo cercare di stare nei 90 minuti perché domani che torna il campionato dilettantistico, quindi ci sarà la prima categoria, l'eccellenza, eccetera, eccetera, eccetera. E dalle 14:30 vi terremo aggiornati anche lì. Insomma, passate sulle nostre frequenze con gli amici di Radio Vera.
Allora, dal campo. Tutti i giocatori, tutta la rosa a disposizione di mister Colavito. Oggi c'è stato un allenamento di un po' di scarico, perché insomma questa è una settimana anomala. Domani mattina rifinitura con le prove tattiche, cercheremo di scoprire qualcosa in più, perché io credo che Colavito, come ha già fatto dopo Pontedera e dopo Lucca, apporterà diverse variazioni alla formazione che ha sbancato il Nespoli di Olbia, perché appunto in omaggio al turnover, per cercare di distribuire e di distribuire le fatiche in maniera equa su tutta la rosa. Mentre da Pistoia giungono notizie di appunto un ulteriore acquisto che poi l'ha detto anche Rosati, che dovrà arrivare, ma che sicuramente non sarà della partita domenica. Invece ci saranno Sucio, Seculo e Nennica, che sono gli ultimi acquisti e che hanno già esordito a Grosseto, partita persa appunto dalla Pistoiese per Serie T1. Nelle ultime 5 partite in trasferta la Pistoiese ha sempre perso, solo i 3 gol realizzati e 18 subiti, 3 punti appena nelle ultime 10 partite. Tutti gli scongiuri sono autorizzati. Arbitro.
arbitro. Allora, tanto c'è Gianluca che mandava anche l'archivio storico, diceva, sì, tra i precedenti, tra Ancona Matega e Pistogliesi, gli ultimi due in Lega Pro, 2014-2015 0-0, giocata al Del Conero, alle 11 di domenica, e nel 2015-2016 1-0. Ricordo lo spareggio Fermana-Ternana al Del Conero nel 96 con Rosati sempre a passeggio in tribuna. Saluti a Ferdinando e sempre forza Ancona.
Grazie Gianluca.
Da anche Gianluca.
Anche domani il ricordo dello spareggio, giustamente, giocato al Del Conero.
Domani torna anche la primavera con di Mister Recchi, con vari appuntamenti. Alle 14.30 presso lo stadio comunale Davide Astori di Rignano sull'Arno sfiderà l'Aquila Montevarchi. Le formazioni invece Under 17, Under 16 e Under 15 avranno tutte come avversaria la Fermana.
Triplo confronto.
Pensa. Primo appuntamento sarà per i ragazzi di Mister Nicola Latini al comunale Sorrentino, domenica alle ore 11.
E quindi a Colle Marino.
A Colle Marino. Mentre i ragazzi di Mister Mattia Casaccia sfideranno i gialloblu sempre domenica ma fuori casa. Fischio d'inizio alle ore 15.30 presso il centro sportivo Angelo Postacchini di Fermo. Posticipato su richiesta della Fermana l'impegno della squadra di Mister Bilò che recupererà la gara per i canarini mercoledì 16 febbraio alle ore 16 al comunale Sorrentino.
Sì, sempre a Colle Marino.
Sarà di scena invece al Dorico l'Under 14 di Giberto Galvigone che domenica alle 15 Galvigioni sarà opposta al Delfino Pescara.
Beh.
Mamma mia, allora lasciamo questa perché andiamo a questo punto alla terna arbitrale. Eccola qua, Nando.
Sì, allora Ancona Matelica Pistogliese sarà arbitrata dal signor Gianluca Grasso di Ariano Irpino. E gli assistenti saranno Marco Porcheddu di Oristano, quindi Sardegna, e anche l'altro viene dalla Sardegna, Marco Pilleri, l'assistente numero 2 di Cagliari. Invece per il quarto ufficiale avremo una signora, la signora Stefania Menicucci, che è di Lanciano.
Di Lanciano.
Vediamo gli arbitri delle altre due marchigiane, e quindi avremo Grosseto Fermana, che sarà arbitrata da Ettore Longo di Cuneo, arbitro che ha arbitrato l'Ancona molto tempo fa, e poi Vispesa Ruviterbese Adolfo Baratta di Rossano Calabro.
Allora andiamo a scoprire invece questo arbitro che
Gianluca Grasso
che dirigerà il match al Del Conero. Gianluca Grasso, sezione di Ariano Irpino, 14 presenze in questa stagione, ma il giallo vola.
50 ammonizioni
e 5 espulsioni.
Quindi 55 cartellini in 14 partite.
È un bel...
Gli dà, vediamo chi ha arbitrato.
Ci ha già diretto.
Ha diretto l'Ancona Matelica nel 2-2 con la Viterbese. Ricordiamo Ancona Matelica che era in vantaggio 2-1 col gol di Del Sole, poi è arrivato il pareggio, però ha arbitrato parecchio quest'anno, perché intanto ha arbitrato Renate Ferralpisalò di recente, Trento Lecco 3-0, poi Under 19 Lazio Perugia che era uno scontro diretto, Viterbese ancora l'abbiamo detto, ha arbitrato l'Under 19 dell'Entella, ma ancora Vibonese Latina, ancora anche il femminile Empoli Sampdoria e poi
Reggiana
Carrarese 3-0, quindi ha arbitrato la prima in classifica, poi altre partite di Under 19, Monte Rosi Tuscia Campobasso 2-3 del girone C e poi anche un'altra prima in classifica, il Sud Tirol Virtus Verona. Quindi questo è un arbitro molto considerato, Stefano, perché ha arbitrato le prime della classe, cioè la Reggiana e il Sud Tirol.
Primo arbitraggio proprio della Sud Tirol, la prima partita, sì, che ha diretto in questa stagione. Però ricordatevi, 50 ammonizioni e 5 espulsioni. Ocio. Ocio con questo arbitro. E a questo punto direi che ci siamo. Abbiamo detto tutto. Domani, praticamente finita la replica, andremo a collegarci con gli amici di Radio Vela perché ci sarà Vela Sport e quindi andremo a fare una panoramica per quello che riguarda le categorie dilettantistiche proprio da lì. E noi dobbiamo cercare di continuare su questa strada, quello che sta facendo la Ancona Matelica, le affiliazioni, quindi farci conoscere, far vedere che questa è una società seria. Penso che non ci siano
radicata sul territorio.
E soprattutto radicarci ancora di più sul territorio, perché li dobbiamo portare poi pian piano tutti a seguire la prima squadra. Gianni Re dice che l'ha saputo prima di noi chi era l'arbitro di domenica. Vabbè, Gianni, va
benissimo,
bene così.
Benissimo.
Siamo in conclusione. Grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie,
torniamo
Stefano,
lunedì alle 18.30 con la
striscia,
puntata speciale.
Con la prima puntata della striscia settimanale. Dovrebbe tornare Roberto Cardinale.
Torna anche Roberto Cardinale giovedì, sì, con DJ Biancorosso, e soprattutto torniamo noi alle 14.15 di domenica.
Esatto, sono stati con noi il DS della Pistoiese Gianni Rosati, il direttore sportivo Ancora Materica Francesco Micciola e il doppio ex Giuseppe Castiglione.
È grazie tutto, a tutti.
Grazie, buona serata.
Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.